190 euro.
E bravo il nostro Mercatone 1!
Offerte valide dal 3 al 20 luglio, salvo esaurimento scorte.
Signori, carotine per il pinsimonio?
Come consiglia il nostro fruttivendolo Armando?
Solo per lei, le tenere Solarelli, dolci come il suo sorriso.
Armando, lo dico a mamma.
Perdoni il trasporto, ma sono carotine da Vezzano, quelle del mio verde Abruzzo. Frutta e verdura Solarelli, sempre il meglio. Solarelli d'Italia.
Oh, adesso una bella risata filarmonica. Come apre la porta un direttore d'orchestra? Con le chiavi di violino.
Se vuoi farti tornare l'allegria, scegli i prodotti Delizie. Fino al 13 luglio, prosciutto cotto Delizie, vaschetta da 120 grammi, solo 1,49 euro. E Würstel Delizie, pollo e tacchino, confezione da 100 grammi, solo 29 centesimi.
La linea Delizie la trovi da Sidis e Gran Risparmio.
Delizie.
Fare la spesa ridiventa un piacere.
Bentrovati amici ascoltatori, siamo collegati dallo stadio di Obi per la finalissima fra la squadra delle offerte mondiali e quella dei vantaggi imbattibili, una partita da non perdere, ci siamo! La convenienza è iniziata!
Con Obi, scendi in campo la convenienza, ti aspettiamo con vantaggi imbattibili e offerte mondiali! Un esempio, barbecue a carbonella Weber con copertura a 99 euro. Obi, il tuo mondo con le tue mani. Offerte valide dal 26 giugno al 13 luglio.
Onda Verde. Viaggiare informati.
Notizie sul traffico, buon pomeriggio. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, coda per il traffico intenso verso Brescia tra A8 Milano-Varese e Cormano. Coda per lavori, un chilometro tendente all'aumento verso Bologna sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo. A14, anche qui lavori, traffico rallentato, direzione Pescara tra Pedaso e Grotta a Mare. A12 Genova-Rosignano Marittimo, ribaltamento in galleria, si transita sulla sola corsia di sorpasso, siamo tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, direzione Livorno, 2 km di coda, incidente a chilometro 188 e 400. A19 Palermo-Catania, qui c'è un veicolo fermo tra Tremonzelli e Scillato in direzione Palermo, il traffico è rallentato. Viabilità ordinaria, statale 47 della Valsugana, un tratto chiuso per incidente tra bivio per Pergine Valsugana e bivio per Baselga in direzione di quest'ultima località, deviazioni segnalate sul posto. Tangenziale est di Milano, coda a tratti e traffico intenso tra Rubattino e Gobba in direzione di Lecco, statale 7 via Appia, qui il traffico rallentato per riduzione di carreggiata, ci sono lavori tra Bivio Frattocchi e Grande Raccordo in direzione di Roma. Statale 166 degli Alburni, anche qua traffico rallentato per lavori tra Bivio per Rocca d'Aspide e Rocca d'Aspide in direzione nord. L'ultima notizia dalla statale 113 settentrionale Sicula, traffico rallentato per un incidente in direzione di Palermo tra svincolo Buonfornello e stazione di Cereda. È tutto, le informazioni sul traffico in tempo reale 24 ore su 24 su Rai Isoradio 103.3.
In collaborazione con il CIS.
RAI, Radio Televisione Italiana. Stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige.
La sede RAI di Bolzano presenta Zeppelin. Cultura e spettacolo questa settimana in regione. In studio Paolo Mazzucato.
Oops. Hey.
È un intruso a Zeppelin di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio da Paolo Mazzucato dalla sede RAI di Bolzano. In studio con me però c'è anche
Valentina Vergonzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Valentina. Questo intruso, piccolo intruso, che ci immaginiamo piccolo appunto perché il suo tono di voce è quello, è molto molto animato, nel senso che è molto vivace, diciamo così. Chi è? Ce lo devi presentare tu, perché in fondo è un po' anche una tua creazione.
È proprio uno piccolo e nero, è un punto, è letteralmente un punto che noi chiamiamo il punto appunto della scienza, Spot on Science, lo vogliamo chiamare all'inglese, che in questo caso è stato protagonista di una piccolissima, di una brevissima animazione. In questo caso stava litigando con un coniglietto, litigava con la copertina di Accademia, che è il numero 66 che oggi vi racconteremo almeno in parte, e il punto della scienza è il protagonista di quello che è l'articolo grafico che oramai da alcuni numeri si trova al centro della nostra rivista, che in questo caso era dedicato a come la biomassa possa essere considerata da due punti di vista, come una risorsa per la produzione di energia ma anche come la casa di tanti insetti. Di questo discutono appunto il punto della scienza e questo coniglietto, che poi sono anche protagonisti di questo piccolo promo che si trova sul canale YouTube di Eurac TV, dove sono caricati anche tutti gli altri video di Eurac, che appunto si gioca intorno alla copertina, che per l'appunto ha come tema i conflitti, ragion per cui stavano litigando.
Una copertina completamente nera, lo dobbiamo dire, con questo bollo giallo. Invitate peraltro voi di Accademia a scrivere su Facebook che cosa vedete in questo bollo giallo, in questa moneta gialla, non lo so bene che cosa sia, ma in questa rivista, che oggi appunto sarà il tema principale della nostra puntata di Zeppelin, che vedrà la parte tecnica Daniel Chizzali, e ringrazio anche Federica Luciano, che è di là, al di là del vetro, che raggiungerà i nostri ospiti più lontani, ma ringrazio anche la presenza di Alessandra Tortosa, al di là del vetro, una rivista, il numero 66, dedicato proprio al tema dei conflitti. Hai citato, Valentina, i video, forse possiamo dare già subito in apertura un altro consiglio di visione sulla rete, perché voi avete un canale TV su YouTube.
Abbiamo un canale dove vengono caricate varie tipologie di video, tra cui appunto le avventure del punto della scienza, per ogni numero c'è un piccolo trailer, ma ci sono anche altri video che riguardano in generale le attività degli istituti. L'ultimo di questi riguarda quello per la medicina d'emergenza in montagna, e poi ce n'è anche uno invece che riguarda un progetto che si chiama Slow Move, che riguarda i movimenti franosi, come vengano tenuti sotto osservazione grazie a dati in parte satellitari, in parte di misurazione a terra, e anche in questo caso si tratta di un'animazione grafica che permette di capire meglio come vengano utilizzati e intrecciati questi dati.
E con il quale avete partecipato a un concorso internazionale proponendo la candidatura appunto di questa costruzione video. Abbiamo detto il tema di Accademia numero 66 è conflitti. Io ho in mano un CD che è uscito da pochissimo, che ha la costola gialla come la vostra faccina, che è sostanzialmente nero nella copertina come la vostra copertina. Sai come si intitola questo CD?
Dimmelo tu.
Conflitti. Questi conflitti sono conflitti tra strumenti, stiamo ascoltando l'ultima produzione del gruppo Controfase, che nello specifico è composto da Emanuele Zottino al piano, Andrea, che diciamo così dialoga conflittualmente, stando al titolo, con l'elettronica di Andrea Beggio, e Marco Ober, l'ingegnere del suono, che ha curato l'incisione di questo CD, che, come sentite, appunto mette in contrapposizione, non voglio dire in lotta, insomma, il pianoforte e l'elaborazione elettronica. Valentina, abbiamo citato un ingegnere e noi ne abbiamo una qui.
Ne abbiamo una qui. Benvenuta Federica Maino, ciao.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Federica è la signora della nostra poltrona rossa. Noi cerchiamo sempre di aprire i nostri numeri con un'intervista, accomodati su questa poltrona, appunto la poltrona rossa, che dà un po' il quadro generale della tematica. In questo caso conflitti, comunque con degli spiragli ovviamente di risoluzione, non sempre necessariamente, ma comunque conflitti che sono inevitabili e che vanno affrontati. Federica è un ingegnere ma anche una mediatrice, cioè si dedica proprio allo studio dei conflitti e alle possibilità di risoluzione, in modo particolare a quelli legati all'ingegneria.
Certo, nel territorio. Infatti ho iniziato ad interessarmi di conflitti proprio nell'ambito della pianificazione del territorio, e questo perché notavo che molti progetti interessanti, molte buone idee non riuscivano ad essere realizzate, proprio perché si arenavano intorno a dei nodi che non venivano districati.
Traducendo, opere ad esempio di un certo impatto dal punto di vista ambientale, grandi costruzioni spesso generano conflitti rispetto alla loro realizzazione, con timori da parte della popolazione oppure di associazioni oppure di tutti coloro che hanno un interesse intorno alla costruzione di quest'opera.
Certo, di questo se ne sente parlare ormai comunemente.
Potremmo fare qualche esempio, no? Visto che voi, Valentina, avete messo in una delle vostre fotografie d'apertura della rivista due casi, non uno solo, in un unico scatto, in un'unica fotografia.
Sì, la fotonotizia è dedicata proprio all'aeroporto di Bolzano. In questo caso, peraltro, si ragionava sul fatto che l'aeroporto di Bolzano potrebbe essere uno dei casi esemplari di campo sperimentale per quella che è la democrazia partecipativa, di cui abbiamo discusso anche qualche settimana fa proprio qua a Zeppelin e la settimana scorsa sulla terrazza dei Science Café. Però dietro, al di là della pista di decollo, si intravede anche l'inceneritore, che è un altro dei casi, insomma,
delicatissimo,
di discussione.
E su questi nodi l'opera appunto di Federica Maino si appunta direttamente. Prima domanda: i conflitti sono inevitabili? Ce n'è sempre ogni volta che si costruisce, si propone di cambiare anche la vista di un paesaggio con l'introduzione di un'opera, che può essere una strada, una ferrovia, un tunnel, un inceneritore, un aeroporto o anche semplicemente un centro commerciale?
Si verificano molto di frequente.
Quasi sempre, diciamo sempre allora. Va.
Sì, forse sempre. E si possono prevenire. E spesso si tende ad evitare magari le situazioni di conflitto, e questo crea degli ulteriori problemi, nel senso che potendoli analizzare, potendoli studiare, e questo rappresenta già una prima forma per affrontare il conflitto. Il conflitto viene visto sempre come qualcosa di assolutamente negativo, e al di là, diciamo, dei conflitti che sono già esplosi in forme di violenza, e la mia opinione è che in realtà i conflitti hanno anche degli elementi positivi al loro interno, e essi rappresentano la volontà di un cambiamento, e spesso si presentano in società che sono comunque società democratiche, in cui i cittadini vogliono esprimere la loro opinione, i cittadini hanno a cuore il loro territorio, e le grandi opere portano dei cambiamenti importanti. Quindi diciamo che sempre più la società, essendo complessa, essendo in continua evoluzione, comporta il verificarsi, il presentarsi di queste diverse posizioni in campo.
Una delle questioni, una delle problematiche però è legata probabilmente anche a quella fattore tempo. Allora, già queste grandi opere necessitano di tempi assolutamente dilatati per essere progettati, per essere poi portati avanti e realizzati. Il fatto di aggiungere momenti di discussione estremamente prolungati non rischia di dilatare eccessivamente questi processi?
Verissimo quello che dice, e spesso si agisce nell'idea di risparmiare tempo e di risparmiare anche denaro, e evitando queste situazioni e di allargare soprattutto anche al coinvolgimento di diversi stakeholders, di diversi dei cittadini. E questo però sposta, diciamo, il problema più avanti, e quindi nella realtà spesso si verifica che poi situazioni di conflitto si verificano in una fase avanzata del progetto, quando è ancora più difficile correre ai ripari e trovare magari delle soluzioni alternative o portare al tavolo comunque le persone per favorire un dialogo.
Quindi riparare dopo diventa sempre più difficile. C'è un passaggio dell'intervista della Poltrona Rossa che apre il numero 66 di Accademia che mi ha un po' spiazzato. Di fatto noi siamo abituati all'idea che quando bisogna decidere intorno a qualcosa si fa un referendum, cioè si è pro o contro. In realtà, dice Federica Maino, questa modalità non fa che polarizzare ancora di più, cioè dividere ancora di più le due, quando sono solo due, parti in causa.
Certo, allora i referendum sono sicuramente una modalità importante, un'opportunità per i cittadini di esprimere la loro opinione, e diciamo che spesso però essi non prevedono la possibilità di far interagire questi diversi punti di vista e le diverse posizioni in campo, e l'interazione è proprio quella che può far nascere delle soluzioni nuove, che può far comprendere in maniera migliore il problema. E quindi in questo senso il referendum è utile se avviene però alla fine di un processo.
Di un processo co-decisionale, diciamo così, in cui si individua quello che voi esperti chiamate...
il boundary object, che abbiamo cercato di battezzare in lingua italiana senza peraltro riuscirci. Che
boundary
cos'è?
Object, cioè un oggetto che lega, che tiene insieme, che fa confluire alcuni interessi.
Potrebbe essere questa la sua definizione. In realtà è un concetto che è stato rubato alla sociologia e che però viene utilizzato in diversi campi proprio perché permette di spostare la nostra attenzione da quella che è la soluzione al problema, quindi ad esempio nel caso delle grandi opere, al progetto, spostare l'attenzione dal progetto a quello che è il problema che sta intorno
e che il progetto magari vuole risolvere, ad esempio.
Esatto, quindi in questo senso cerca, diciamo, degli spazi comuni di dialogo anche dove non c'è il consenso.
Facciamo un esempio concreto. Voi citate ad esempio l'autostrada che attraversa il territorio ligure che va verso Genova. Lì ovviamente passa attraverso territori sensibili dal punto di vista ambientale, quindi immaginiamo gli ambientalisti si schierano contro, chi vuole l'opera invece è a favore. Qual è l'oggetto che unisce le due istanze diverse?
Ecco, questo è un caso concreto in cui è proprio stato utilizzato questo boundary object ed è stato identificato con il problema della congestione, quindi anche se
quindi il traffico congestionato,
certo, anche se le soluzioni proposte dai diversi stakeholder erano diverse, chi a favore, chi contro l'opera, comunque il problema legato alla congestione era un problema sentito da tutti,
da tutte le parti in causa, conflittuali, ma comunque entrambe, certo, sentivano questo problema e da lì bisogna partire.
E quindi lo spazio è proprio questo dove iniziare a costruire delle soluzioni.
Tu suggerisci anche che la creatività è un ingrediente essenziale nella risoluzione dei conflitti, ma come fa a esserci creatività in ambito ingegneristico?
Certo, per me la creatività è un ingrediente speciale e questa diciamo emerge soprattutto quando si fanno proprio interagire diversi attori, diversi punti di vista, e anche nel campo ingegneristico è molto utile, e spesso delle soluzioni che magari non si potevano immaginare emergono proprio grazie a mettere insieme proprio queste diverse conoscenze, questi diversi bisogni, questi diversi interessi che ci sono.
Federica Mello, lei si è occupata anche del tunnel di base del Brennero, lo citiamo perché insomma dopodomani viene qui il nostro presidente del consiglio, è stata annunciata anche la manifestazione dei Notav. C'è uno studio specifico curato da lei proprio su questa questione, su come o meglio attraverso quali vie rendere addirittura costruttiva, insomma, no, la discussione che si è aperta. Lì l'oggetto legante qual è?
Sì, allora anche in questo caso non potevamo non fare questo esercizio, insomma, su
un'opera
che è proprio
è
sotto i nostri occhi. E ecco, in questo caso abbiamo fatto appunto questa analisi identificando diversi punti di vista intorno all'opera, e anche qui ovviamente non c'è consenso intorno alla costruzione dell'opera, però c'è un concetto che ricorre sempre tra le diverse parti in causa, ed è il concetto di sostenibilità. È un concetto che viene declinato in maniera diversa e a diverse scale, chi lo declina a scala europea, chi a livello di vallata, chi a livello di città di Bolzano, e è un concetto anche molto ampio, però diciamo rappresenta proprio quello spazio da cui si potrebbe iniziare a favorire un dialogo.
E quindi insomma questo tema della conflittualità non è solamente concettuale, molto concreto. Federica Maino e il gruppo di lavoro che si occupa di queste questioni affronta le questioni che sono sul campo, il tunnel di base del Brennero, l'autostrada che abbiamo citato verso Genova, ma sono veramente molti gli esempi che si possono concretamente fare. Accademia ha fatto quello dell'inceneritore, quello dell'aeroporto, per rimanere solo nella conca bolzanina. Noi la ringraziamo allora di essere stata qui con noi. Lei imbraccia, meglio impugna una mazza in qualche modo qui nella fotografia che introduce ironicamente questa teoria, insomma, del placare tutto sommato gli animi, no, attraverso l'individuazione di luoghi di interesse comune che sono questo oggetto che dobbiamo ancora battezzare. Grazie di essere stata con noi, Roberta Maino.
Grazie a voi.
Ingegnere e mediatrice.
È una combinazione interessante,
giusto? Viene in mente la mediazione con gli artigiani, ma questa è una questione quasi personale, per cui grazie ancora Federica Maino di essere stata con noi.
Oh,
Sì, la fretta non è mai una buona consigliera quando si tratta di cercare di mediare in un conflitto. Qui Paolo Nutini ci canta Jenny Don't Be Hasty, non essere frettolosa in qualche modo. La fretta sicuramente non deve riguardare ad esempio coloro che si lanciano giù dalle piste in montagna con una bicicletta, magari passando anche attraverso prati incontaminati. Questo è un altro dei conflitti che l'Accademia 66 ha individuato nella nostra pacifica terra altoatesina.
Diciamo che lì le contraddizioni sono plurime, Paolo, certo. Perché c'è la velocità che può provocare danni anche fisici, insomma, in caso di malaugurate cadute, e poi naturalmente c'è anche un conflitto nella gestione del territorio che queste biciclette attraversano. Abbiamo sentito prima da Federica Maino, ricercatrice dell'Istituto per lo Sviluppo Regionale e il Management del Territorio, come intorno alle grandi opere ingegneristiche possano esserci un po' di turbolenze. Queste ci sono anche quando si tratta di valorizzare, capitalizzare delle risorse naturali, tra queste i campi, che sono oggetto di interesse sia per l'agricoltura ma anche per il paesaggio, per il valore paesaggistico, per il turismo, e quindi insomma qui si crea terreno fertile in ogni senso,
esatto,
per un conflitto.
E voi attraverso la vostra rivista di Eurac avete messo intorno a un tavolo Ulrich Höllriegel, che rappresenta in questo caso il Bauernbund. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Grazie di essere arrivato qua. E Riccardo Brozzi dell'Istituto per lo Sviluppo Regionale e Management del Territorio. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno.
Allora chiediamo subito ad Ulrich Höllriegel: c'è questo conflitto, i vostri associati lo avvertono forte, il fatto di venire, tra virgolette, lo dico in maniera brutale, invasi magari da truppe esterne che possono essere turisti, sportivi o quanti altri?
Ma adesso non parlerei di conflitto, però chiaramente ci sono delle questioni da chiarire. Negli ultimi anni il mountain biking è diventato uno sport abbastanza popolare sia per turisti ma anche per gente qua del territorio, e chiaramente questi mountain bikers invadono anche i campi dei nostri associati, dei contadini, e per quel motivo abbiamo anche messo giù una specie di accordo con le associazioni turistiche, con i contadini locali, dove appunto cerchiamo di evitare questi conflitti.
E che insomma il contadino che lavora al proprio campo, che ha bisogno del campo che rimanga sostanzialmente ben protetto da qualsiasi intervento esterno, possa anche però concepire l'idea, attraverso delle regole, di aprire la frequentazione anche ad elementi esterni. E qui immaginiamo che il lavoro di Riccardo Brozzi vada in questa direzione.
Sì, infatti tramite la ricerca vorremmo cercare di risolvere questi conflitti per poter poi creare delle opportunità anche per i contadini, per avere magari una forma in più di integrazione del reddito, ma anche per i turisti, per avere una permanenza in Alto Adige esclusiva e particolare.
E lì come operate? Cioè raccontate ai turisti che quello attraverso quel territorio attraverso il quale loro passano ha un valore al di là del fatto che sia una strada percorribile nella loro opinione, e viceversa ai contadini magari si aprono possibilità appunto anche di reddito?
Noi realizziamo degli studi che cercano di favorire queste sinergie. È molto importante trovare un accordo, quindi cercare di far mediare le due parti. Questo si può ottenere appunto tramite anche dei progetti che diano la possibilità, per esempio, anche ai contadini di aprire, non so, per una parte dell'anno il proprio campo ai mountain bikers, mentre per un'altra parte dell'anno in cui il territorio deve essere coltivato o è più fragile, di riservarlo appunto alle operazioni quotidiane di lavoro del territorio,
individuando una sorta di stagionalità anche della pista di mountain bike.
In questo senso sì. Dopodiché ci sono anche altri progetti a livello europeo che si basano sulla cooperazione tra turismo e cultura. Un esempio è proprio quello che è un'iniziativa francese che permette, per esempio, a dei camperisti di utilizzare delle aree messe a disposizione dai contadini, cosa che un contadino non farebbe mai in assenza di un accordo. Ma questo sta rappresentando anche un nuovo tipo di turismo e ha aperto le porte a nuove opportunità anche per la campagna.
a onor del vero, adesso poi torniamo a parlare anche dei camperisti, ma chiudiamo così con i mountain bike. Noi abbiamo coinvolto anche un ragazzo che in mountain bike va e si è dato un credo, insomma, quello di non shred, che è bloccare le gomme quando scendono in discesa, e di fare attenzione che non ci siano persone che camminano. Quali sono i disagi che vengono denunciati principalmente da parte dei vostri associati, Hölrigl?
Sì, sono soprattutto queste buche che vengono fatte dai mountain biker, appunto anche attraverso queste frenate, però chiaramente il problema è che in certi versi ci sono anche dei siti internet commerciali e non commerciali dove vengono pubblicizzate delle vie, dei sentieri per mountain biker senza chiedere mai al contadino, a chi possiede la terra. E qua c'è un po' il problema di fondo e cerchiamo di rimediare assieme alle associazioni turistiche, che chiaramente vogliono promuovere questa attività, però in certi iter stabiliti, con accordi stabiliti. E noi chiediamo soprattutto la manutenzione ordinaria che deve essere fatta dal gestore. Il gestore in questo caso è l'associazione turistica.
Quindi deve essere un aggravio, insomma, per il lavoro del contadino, ma è questo danno limitato o grande, insomma, che dovesse essere individuato, non deve gravare sull'attività primaria del contadino, è quella di lavorare la terra.
Poi c'è anche chi potrebbe chiedere, cioè gruppi di contadini potrebbero chiedere anche un indennizzo. Questo normalmente però non succede se i gestori turistici comprano i prodotti, soprattutto i prodotti lattiocaseari dei contadini. Allora il problema non sussiste, però almeno la manutenzione ordinaria ci vuole, e una segnaletica delle vie che vengono aperte e un accordo in cui sono appunto elencati i sentieri aperti ai mountain bikers.
Riccardo Brozzi, questa della collaborazione nel senso anche di acquisto di prodotti, quindi di allargamento della dimensione, non soltanto le vie per i mountain biker, ma una collaborazione più ampio spettro, è anche l'oggetto peraltro di un percorso che avete appena concluso in Valpassirio, ad esempio, che aveva proprio lo scambio, o meglio non lo scambio, la compravendita di prodotti regionali in forma a chilometro zero, come si dice.
Sì, il progetto in Valpassiria, il progetto Futuro 2030, era un progetto abbastanza articolato che mirava a mettere in campo diverse strategie proprio per promuovere questa sinergia possibile tra agricoltura e turismo in diversi modi. E, sicuramente quello più di successo per un territorio ricco di prodotti tipici come l'Alto Adige, prodotti di qualità, è proprio quello di rafforzare e promuovere la vendita di prodotti regionali. Questo è stato l'obiettivo del progetto proprio in Valpassiria. Si è cercato di mettere insieme produttori locali e albergatori per poter trovare un modo di promuovere e valorizzare prodotti tipici anche all'interno dell'albergo, magari rendendoli anche parte dei menù che offrono, quindi anche la possibilità di far degustare questi prodotti e quindi rafforzare la presenza del prodotto tipico anche per i turisti che visitano Alto Adige,
quindi rendendo anche l'alimentazione parte del percorso che magari il mountain biker ha fatto la mattina o durante il giorno. Senta, questo aspetto, lo voglio chiedere proprio al vice direttore del Südtiroler Bauernbund, che è qui con noi, Ulrich Hölrigl, dell'aspetto proprio culturale del lavoro del contadino. Ormai il fatto che i prati siano ben tenuti, il fatto che ci siano dei campi anche paesaggisticamente molto belli da vedere, è diventato un elemento davvero irrinunciabile per il turismo. Di questo aspetto voi siete fortemente consapevoli, lo vedete come una responsabilità in più, quindi come un peso in più, oppure come davvero un'opportunità notevole per spendere anche, no? Per rendere appetibile anche il vostro mestiere?
Ma direi lei ha già in parte dato la risposta. Per noi è chiaramente una responsabilità forte che sentiamo, però d'altro canto il contadino deve anche avere un introito, non può vivere del bel paesaggio, ci vogliono anche degli introiti. E per esempio l'agriturismo è una fonte molto interessante.
Beh, quello per è un grande esempio, no? di condensazione, sì, di interessi diversi.
Chiaro. E anche i circuiti regionali di cui ha parlato anche il collega dell'EURAC, che sono da rafforzare assieme al settore turistico. E anche la marketing, società per il marketing Alto Atesina, nel passato ha detto che bisogna puntare ancora di più sul paesaggio curato dai contadini di montagna. Questo è un punto di forza assoluto per l'Alto Adige e va rafforzato.
Anche perché non bisogna mai dimenticare, sì, che appunto questo, sì, paesaggio, sì, noi lo viviamo come naturale, ma in realtà c'è un fortissimo lavoro umano, insomma, certo, no, dietro questi bei paesaggi che noi ammiriamo.
E bisogna anche dire che chiaramente un contadino di montagna altoatesino, sottiolese, non può produrre come un suo collega in Olanda, nella piana, e perciò ci sono delle difficoltà che un contadino nostrano ha mentre altri non lo hanno, e questo chiaramente va anche visto.
Riccardo Brozzi, il polso della situazione quando voi proponete questi studi e incontrate quindi ovviamente i contadini, qual è? I contadini e anche le associazioni turistiche, tra i due c'è diffidenza, c'è un po' di animosità, oppure si è già un punto in cui ci si guarda negli occhi sapendo che in fondo la strada deve necessariamente essere comune?
Ma inizialmente
dipende dalle situazioni. Sì, sì.
Dipende sempre chiaramente da ogni situazione specifica. In generale, nei progetti che ho seguito c'era sempre una grande volontà di trovare un percorso comune, perché sappiamo, e tanti altri nostri studi lo dimostrano, ci sono ancora tante opportunità, un grande potenziale ancora da sfruttare anche in Alto Adige, anche se appunto l'Alto Adige già ha una grandissima offerta di non solo in termini di prodotti ma anche di iniziative. Ad ogni modo si può fare ancora e si può investire anche in nuove iniziative.
Beh, leggevo quest'oggi, insomma, questo servizio relativamente nuovo delle bici elettriche in quota addirittura in Valbadia, oltre 2000 metri. Anche questo per l'immaginario nostro è qualcosa che non esiste, invece in realtà questa è la nuova frontiera dell'offerta.
E questo può anche causare dei problemi e dei conflitti, perché negli ultimi tempi alcuni impianti sciistici prendono su i mountain biker e non si prendono cura dove scendono e come scendono, e questo chiaramente non può andare. Qua bisogna anche trovare accordi e piste reglementate dove i mountain bikers scendono, perché chiaramente l'afflusso diventa sempre più forte, perché arriva gente in quota anche con questi mountain bike elettrici che prima non ci arrivava perché non aveva la forza.
Quindi la selezione naturale non funziona, sì, più, Valentina.
Riccardo Brozzi, la vostra tecnica di fatto è quella della mediazione che sentivamo prima in Val Passeria, ma avete lavorato anche in Val d'Ultimo lì, studiando proprio dei percorsi che poi assomigliano a quelle che sono le proposte turistiche, ma che forse sono diverse nel concepimento della idea. E quindi invitate le persone, le fate sedere assieme, così che funziona?
Sì, funziona così. Vengono organizzati dei workshop che servono proprio a mettere insieme le diverse parti. Molto importante in questa fase è definire bene poi i compiti e gli incarichi di ciascuno, che è alla base del successo poi di ogni progetto. Questo deve essere chiaro dal primo momento, proprio per favorire una collaborazione davvero efficiente. Per esempio, per quanto riguarda il progetto Futuro 2030, è stato anche realizzato un percorso per la valorizzazione dei masi, questo in Val d'Ultimo, e questo è anche un esempio di come con una regolamentazione anche informale con i contadini si possono trovare dei percorsi che valorizzano queste bellissime zone e permettono ai turisti di fare anche delle esperienze che magari non avrebbero potuto fare se questo itinerario non fosse stato accordato tramite le varie parti.
Insomma, il vice direttore acconsente col capo.
In quel caso
va bene.
È un bel esempio, adesso bisogna vedere come funzionerà, però è una bella cosa.
E quindi insomma in quella direzione bisogna lavorare. Poi personalmente conosco alcuni contadini che sono anche mountain bikers, per cui naturalmente coinvolgere anche loro potrebbe essere un motivo in più di successo di questo tentativo di mediazione, che come abbiamo sentito in Val d'Ultimo, in altre valli dell'Alto Adige, sta già dando i propri frutti. Voleva aggiungere qualcosa, Ulrico?
Anche sulla collaborazione, perché noi assieme all'Associazione Provinciale delle Associazioni Turistiche abbiamo già stipulato stipulato una convenzione che può poi aiutare sia aziende di soggiorno locali e contadini locali per fare gli accordi. E già siamo in grado di parlare di due accordi che sono stati fatti a Lacces, per esempio, in Val Badia, dove si sono già trovati degli accordi, e questo è un buon punto di partenza. In molte altre località stiamo trattando, cioè sempre contadini, PowerPoint, con le aziende di soggiorno.
Anche perché, come in tutte le vicende di società, insomma, è importante avere delle regole dentro le quali muoversi, che poi rendono anche meno acuminati, insomma, i conflitti che eventualmente possono sorgere. Allora, io ringrazio molto il vice direttore del Südtiroler Bauernbund, che qui ha rappresentato appunto una parte degli interessi. Ringrazio la parte terza, possiamo dire così, Riccardo Brozzi, anche questo aspetto è importantissimo, non essere coinvolti dentro la faccenda.
La parte terza è la parte di mediatore, che esatto. Però serve anche a far capire in alcune situazioni che la collaborazione è possibile,
esatto, oltre che necessaria, ma prima di tutto bisogna far capire che è possibile. Ricercatore all'Istituto per lo Sviluppo Regionale e il Management del Territorio. Valentina, come vanno via secondo te in bici adesso i nostri due
ospiti? Sì, ma una city bike, rigorosamente. Ecco.
Bene, grazie allora di essere stato con noi, Riccardo Brozzi, Uri Hörrigel, a commentare la parte dedicata ai conflitti, che poi tanto conflittuali, come abbiamo visto, possono anche non essere, tra agricoltura da un lato e turismo dall'altro. Grazie ancora.
Grazie a voi. Grazie.
When in disgrace with fortune in men's eyes, I'll alone be weep my outcast day, in trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. Wishing me luck to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope. What would I most enjoy?
La voce che stiamo ascoltando è quella di Rufus Wainwright, che in questi giorni peraltro gira l'Italia appunto con i suoi concerti. Qui ha messo in musica un verso shakespeariano, questo brano l'abbiamo tratto proprio da una compilation che raccoglie versi shakespeariani messi in musica o letti da musicisti. Da musicisti contemporanei, un po' all'indietro andiamo con Shakespeare, ma non quanto vorrebbero andare presunti discendenti di Ötzi, la nostra star più antica in Alto Adige. Valentina.
Questo è il conflitto dei conflitti, questo è un conflitto, in questo
potremmo
numero
quasi
66.
Dire generazionale a questo punto.
Assolutamente. Nel numero 66 di Accademia intanto c'è un'illustrazione alla Pop Andy Warhol simpatica del nostro Ötzi, perché effettivamente quella della discendenza di Ötzi è una prerogativa della quale si vorrebbero fregiare in tanti.
E questo io sinceramente non lo sapevo, e ci sono tante persone che aspirano a dirsi ma Ötzi era un mio progenitore.
Evidentemente sì, perché poi questo forse può regalare visibilità. Sta di fatto che senz'altro c'è una società svizzera che ha certificato 22 discendenti ufficiali di Ötzi.
Ufficiali, ma ufficiale è una parola grossa. Vedo già qui Valentina Coia che nell'articolo che compare a pagina 25 metaforicamente scuote molto la testa. Buongiorno Valentina, ben trovata.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, da genetista, l'immagine, l'idea che un uomo oggi possa dirsi, tra virgolette, impunemente diretto discendente di Ötzi, la fa inorridire. Un conflitto interno, diciamo così. Prego Valentina.
Sì, diciamo, quello che non mi piace, che mi fa, diciamo, inorridire, come dicevi, è proprio il conflitto fra le informazioni genetiche, quindi gli studi scientifici che si fanno, e l'uso proprio che si fa di queste informazioni. Quindi appunto in questo articolo si spiega proprio questo, cioè l'uso del patrimonio genetico così studiato ormai dell'Iceman, di questa mummia così famosa, viene utilizzato a scopi addirittura politici, perché appunto qui si parla di una persona che ha vinto le elezioni probabilmente anche grazie al fatto di avere una similitudine, diciamo così, con il patrimonio genetico della famosa mummia.
Ecco, una similitudine, lei dice giustamente, perché i punti d'appoggio sui quali si costruisce la ipotetica discendenza da Ötzi ce ne sono effettivi,
sì,
però sono poco significativi.
E più che altro, forse qui bisogna andare un po' in dettaglio, se voi,
certo,
mi permettete, appunto come un pochino si spiega anche nell'articolo. Effettivamente questa persona ha lo stesso aplogruppo, per esempio, dell'Iceman, no?
Gruppo,
quindi
sanguigno, diciamo così.
Non proprio, diciamo che l'aplogruppo in realtà è una linea genetica, anzi in realtà racchiude più linee genetiche, cosiddetti aplotipi, che hanno un ancestore comune, hanno delle mutazioni che sono comparse durante l'evoluzione, sono specifiche e quindi definiscono questo aplogruppo. Questi aplogruppi hanno effettivamente delle origini da luoghi particolari e sono anche distribuiti geograficamente in zone particolari, per cui vi faccio un esempio: l'aplogruppo tipicamente europeo, che si chiama H, detto H, appunto, è distribuito soprattutto nelle popolazioni europee.
Però si parla di popolazioni europee.
Di popolazioni,
insomma.
Chiaramente le popolazioni racchiudono individui, quindi questa persona ha lo stesso aplogruppo che ha l'Iceman, ma in realtà questo aplogruppo ce l'hanno altri milioni di persone, quindi è un po' difficile passare appunto da uno studio popolazionistico di quel tipo a uno studio sull'individuo. E quindi da quello poi
sarebbe un po' come dire che tra centinaia di migliaia di anni uno dice: io sono discendente di Maradona, sei nato in Argentina, più o meno
è così. Ecco.
Ci sono un altro paio di elementi, tra l'altro, che tu scientificamente smonti o perlomeno ridimensioni. Paolo citava il gruppo sanguigno, in realtà anche questa è una carta che questo aspirante consigliere comunale in Austria si è giocato, e non soltanto lui, anche gli altri 21 codiscendenti. Il gruppo sanguigno era comune a quello,
esatto,
quale?
Però, appunto, mi sembra
il
gruppo zero, sì, ma in realtà è quello che
anche io
discendente di
credo, anche se non io. Erro il 70% della popolazione ha lo stesso aplogruppo, quindi chiaramente questo non significa nulla, quindi avere lo stesso aplogruppo dell'Iceman chiaramente non significa assolutamente
nulla. C'è l'intolleranza al lattosio.
Sì, ma anche quella, appunto, sappiamo che molte popolazioni sono intolleranti al lattosio e quindi anche lì purtroppo non ci dice molto, quindi è proprio un classico esempio di come viene male utilizzato quello che si sa a livello di genetico di...
Quindi, ma in questo caso, Valentina, il conflitto
è evidente, sì.
Com'è possibile allora che però una società che comunque viene riconosciuta e viene certificata possa riconoscere questa discendenza? È un problema di correttezza dei dati che vengono elaborati?
Dunque, diciamo che il dato, in realtà la produzione del dato, io credo che avvenga in maniera rigorosa. Quindi comunque si spedisce questo campione appunto di saliva e poi comunque i procedimenti che avvengono dopo sono effettivamente standardizzati, e quindi secondo me il risultato da un punto di vista grezzo, diciamo, è valido. Però il problema è quello un po' che promettono, nel senso che chiaramente io immagino che persone che si rivolgono a questo tipo di aziende, no? E vogliano sapere qualcosa della propria origine, cioè più, non so, essere per esempio, dico appunto, origine veneta, oppure avere un'origine celtica. Allora questo è falso, non si può dire a questo livello. Questi test sono stati utilizzati molto, ma ormai da decenni, negli Stati Uniti, dove sappiamo che c'è una componente etnica molto eterogenea, no? Per cui abbiamo chiaramente molti africani, no? Originari dalla tratta degli schiavi, abbiamo gli europei, anche asiatici. Allora in quel caso effettivamente inizialmente venivano utilizzati proprio per stabilire le componenti principali, diciamo, etniche, no? di queste persone, di popolazioni. Nel nostro caso io faccio un esempio pratico, cioè il risultato c'è ed è valido, quindi per esempio
quindi è vero che c'è l'aplogruppo, sì, che c'è l'intolleranza alla lattosio,
aplogruppo H e va bene, però poi l'aplogruppo H appunto è praticamente presente in milioni di persone, quindi ovviamente queste persone sono accomunate da un ancestore, ovviamente tutti siamo in qualche modo imparentati, però non dà risposte, secondo me, quello che le persone vorrebbero sentirsi dire.
Cioè l'univocità.
Per cui tu puoi dire che sei europeo, puoi
certo.
dire che sei europeo, puoi dire forse sei un aplogruppo particolare che effettivamente ha un'origine geografica di un certo tipo, ma spesso secondo me le informazioni che si danno non rispondono, diciamo, a quello che poi la persona vorrebbe sentirsi dire, quindi sono un po' false illusioni secondo me.
Questo è proprio un caso di conflitto di informazione che utilizza la scienza in maniera un po' sbrigativa, diciamo,
sì,
esti
sì,
come
po'...
la Jenny che abbiamo citato nel brano musicale di un paio di stacchi fa.
Esatto, e sfrutta poi comunque chiaramente il fascino, no? Un po' dell'argomento e...
Senti Valentina, tu invece la genetica e lo studio del DNA per cosa li usi? In una frase.
Allora, appunto, come ho già un po' accennato prima, innanzitutto è uno studio a livello di popolazioni, quindi non è il singolo individuo che vuole capire l'origine, ma è appunto la popolazione, non so, europea, in particolare nel mio caso la popolazione alpina. Quindi io studio appunto le popolazioni delle Alpi, l'effetto che hanno su questi fattori geografici e linguistici, ma per quanto riguarda l'Iceman per me ha un interesse particolare perché è rappresentante della diversità genetica di un periodo antico alpino, quindi del tardo neolitico, e quindi il confronto dei dati dell'Iceman di grande importanza insieme ad altri dati sempre sui reperti antichi e il confronto di queste con le popolazioni moderne ci dice qualcosa sulla nostra storia e sulla struttura genetica delle popolazioni.
Senza vendere illusioni, insomma, di dirette
sì.
appartenenze alla famiglia molto ristretta
sì.
di Ezi, naturalmente.
È una materia molto complessa, sì.
Valentina Coia, grazie per questa chiarificazione anche molto, molto sintetica che c'è nel numero 66 di Accademia, in cui si capisce come si possa utilizzare male anche la ricerca genetica, per quanto, diceva Valentina Coia, precisa, insomma, no? nel dato, nel risultato che questa società appunto fornisce a chi a lei si rivolge. Valentina Coia è ricercatrice dell'Istituto per le Mumie e l'Iceman presso l'Eurac di Bolzano, che oggi è la protagonista della nostra puntata di Zeppelin, perché insieme stiamo sfogliando il volume di Accademia dedicato proprio ai conflitti, un conflitto di cronaca che ahimè riempie i telegiornali in questi giorni, è quello che si sta svolgendo in Ucraina, e noi attraverso un ucraino che però vive a New York passiamo ad affrontare questo tema, non prima però di aver ringraziato Valentina Coia. Grazie ancora.
Grazie a voi. Buon lavoro.
If we are here not to do what you and I wanna do and go forever crazy with it, why the hell we are even here? They are today, they are tomorrow. It's a stupid thing we say. Cursing tomorrow with sorrow. Damn! Well, we stand here in a row, looking like a bunch of heroes. I know that deep inside, nothing more but a bunch of zeros. Damn!
Eugene Hütz si chiama il leader di questo gruppo che a sua volta si chiama Gogol Bordello e ci porta, non per assonanza con quest'ultima parola, in Ucraina, ma proprio attraverso le sue le sue origini. Valentina, voi avete dedicato una parte di questo numero di Accademia proprio alla situazione ucraina, perché di conflitti si può parlare su vari livelli. Questo è proprio un conflitto reale, concreto, politico e, ahimè, passato anche adesso, nell'ultimo periodo, alle armi. Valentina.
Purtroppo sì, lo abbiamo fatto cercando di ricostruire da un punto di vista anche storico e geopolitico quella che è stata la storia degli ultimi anni, degli ultimi decenni di questo paese, che appunto ha visto un passaggio abbastanza fluido di frontiere, quindi di ridisegno della propria geografia. E ne abbiamo però parlato anche con il presidente del comitato consultivo sulla convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, che è il nome piuttosto articolato di questo comitato, che fa riferimento al Consiglio d'Europa, che è anche il direttore di un istituto dell'Eura, quello per lo studio del federalismo e del regionalismo, e si tratta di Francesco Palermo, che abbiamo peraltro al telefono con noi. Ciao Francesco.
Ciao Valentina e buonasera a tutti.
Buonasera e ben trovato. Senta, Francesco Palermo, lei è stato insieme con il gruppo citato da Valentina proprio in Ucraina in marzo, quindi un paio di mesi fa, ed è andato in un momento in cui le cose erano precipitate. L'intervista che compare nel volume, nel numero che abbiamo citato, è un'intervista che ci dice in effetti adesso le cose sono davvero precipitate, è molto tardi. Si è arrivati tardi per cosa? Rispetto a cosa, Francesco Palermo?
Innanzitutto devo precisare che la prospettiva attraverso la quale ho guardato questo conflitto è una prospettiva parziale, ed è quella della tutela delle minoranze. L'Ucraina è un paese estremamente composito anche sotto il profilo etnico, oltre che geografico, culturale. Io ho cercato di focalizzare l'attenzione, perché questo era il mandato, sulla situazione delle minoranze. La situazione è sicuramente precipitata perché la questione delle minoranze, come spesso accade anche in altri conflitti, è stata ampiamente strumentalizzata per un conflitto di proporzioni molto più ampie, di natura geopolitica, economica, ma certamente è un elemento che si presta molto bene ad essere utilizzato in chiave politica per ottenere degli altri obiettivi. Lì la questione, come sappiamo, va avanti da molto tempo, perché c'è una lunga e irrisolta storia alle spalle relativa all'uso della lingua russa. Ci sono delle prospettive assolutamente confliggenti rispetto al rapporto storico anche che l'Ucraina ha sempre avuto con la Russia. Per i russi la lingua ucraina è addirittura semplicemente un dialetto del russo, mentre per gli ucraini è il veicolo principale della loro identità nazionale. E già queste due prospettive confliggenti danno la prospettiva di come effettivamente sia molto difficile e purtroppo molto tardi, per errori storici compiuti sicuramente negli ultimi 20 anni, arrivare ad un compromesso.
Peraltro nella vostra visita in Ucraina avete scelto consapevolmente di non visitare la zona della Crimea, dove abitano, dove vivono, dove vive larga parte di quella che era la minoranza di lingua russa, proprio per non avvallare anche queste strumentalizzazioni e non riconoscere quello che stava succedendo. È così?
È così parzialmente, perché purtroppo questo è uno degli elementi più difficili di muoversi in un contesto internazionale. Il referendum e la successiva annessione della Crimea alla Russia non sono stati riconosciuti dalla comunità internazionale. Il Consiglio d'Europa, essendo un'organizzazione internazionale, non può riconoscere nemmeno indirettamente questo tipo di annessione. È anche vero che però il fatto di non andare rischia di rendere meno efficace, meno incisiva l'azione a tutela delle minoranze. Questo è un po', se vogliamo, un paradosso. E il paradosso ulteriore è che la stessa legislazione ucraina, approvata dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia, non agevola certamente il mantenimento della natura multietnica della penisola, che peraltro è già messa in forte discussione da questo processo di russificazione.
Questo è un tema molto importante e delicato, perché ci fa un po' capire che quando si sposta un po' il baricentro del potere, alla fine, se non c'è una vera mediazione, se non c'è un vero tentativo di mediare il conflitto, quella che una volta era minoranza diventa a sua volta colei che utilizza lo strumento della forza, insomma. Perché lei dice, e questo va detto perché appunto il comitato si muoveva anche prima di questo conflitto, che lei sottolinea appunto nell'intervista che già nell'epoca in cui l'Ucraina, diciamo così, era pacificata ufficialmente, la comunità russofona, che adesso invece in Crimea è diventata ovviamente preponderante, chiedeva margini di autonomia o perlomeno di manovra più ampi che il governo ucraino non aveva consentito.
È assolutamente così. Il fatto che la Crimea godesse di una ampia autonomia ha fatto perdere di vista poi le esigenze di una autonomia maggiore di altre parti del territorio. La Crimea si autogovernava sostanzialmente in tutti i settori, però appunto mancava una legislazione che tutelasse poi le reali minoranze su quel territorio, a partire dai tatari, che sono la minoranza indigena della penisola, ma anche in realtà molto della minoranza ucraina fattuale in quel territorio, che ormai dopo l'annessione con la Russia è praticamente scomparsa. Ma l'attenzione dedicata alla Crimea appunto ha fatto perdere di vista le richieste di autonomia di altre zone. L'Ucraina è un paese estremamente variegato, molto grande tra l'altro, e con enormi diversità regionali. Si va da un nord-ovest molto occidentalizzato, per semplificare, ad un sud-est estremamente russificato. Per paura di compromettere l'integrità territoriale, dall'indipendenza in avanti l'Ucraina si è sempre rifiutata di concedere autonomia territoriale e culturale ai territori che la richiedevano, e questo si è rivelato un boomerang. Quello che penso è che se lo si fosse fatto in maniera concertata, guidata e prudente negli anni 90, non si sarebbe arrivati alla soluzione di oggi. E se oggi si dovesse concedere un'autonomia forte ai territori che la richiedono, alcuni lo sappiamo hanno anche svolto un referendum, anch'esso illegale, per separarsi dall'Ucraina, beh, ormai questo potrebbe essere effettivamente la profezia che si autoavvera, ossia che possa essere il primo passo verso una separazione.
Oggi abbiamo parlato più volte del ruolo della mediazione, anche prima, proprio in riferimento a questo, si dice, se manca una vera mediazione. Lei chiude questa intervista con un giudizio molto duro su quello che è stato il ruolo giocato dall'Unione Europea.
Purtroppo sì, l'Unione Europea mostra tutte le sue lacune sul piano internazionale. Una delle ragioni per cui la situazione è precipitata all'inizio del 2014 è stato precisamente il difficile rapporto con la prospettiva di una maggiore integrazione europea che l'Unione aveva proposto all'Ucraina. Questo naturalmente ha esacerbato gli animi, perché la parte filoeuropea ha visto questo come un'ancora di salvezza e una prospettiva poi per una successiva integrazione, e la parte filorussa l'ha vista come una minaccia rispetto appunto alle loro preferenze culturali. L'Unione Europea poi quando ha allungato la mano e poi si è accorta della situazione che si stava creando, l'ha prontamente ritirata indietro, in qualche modo abbandonando l'Ucraina a se stessa e non facilitando certo la soluzione del conflitto, ma forse involontariamente, indirettamente, addirittura aggravandola.
Insomma, gestire la complessità è sempre molto difficile, però bisogna imparare a conoscerla, a leggerla, insomma, ad intuirla. È un po' quello che cerca anche di fare il Comitato Consultivo sulla Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali del Consiglio d'Europa, che è presieduta questo comitato appunto da Francesco Palermo, il quale è intervenuto nel numero 66 di Accademia che vi stiamo raccontando e che ringraziamo di questo quadro che ci ha fatto dall'ottica, insomma, delle minoranze, quindi del trattamento delle minoranze in questo paese, spesso cartina al tornasole, insomma, della capacità di gestire i conflitti. Grazie di essere stato con noi, senatore, peraltro non abbiamo detto, insomma, Francesco Palermo.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie ancora. E noi proseguiamo la nostra lettura di Accademia Santa Sé, anche perché intorno al nostro tavolo, Valentina, intanto si sono accomodati molto silenziosamente tre persone. Ce le introduciamo già?
Sono tornati gli ingegneri, Paolo.
Siamo attorniati da ingegneri e sono quelli che hanno in qualche modo compilato il paginone centrale, lo possiamo dire, insomma, una sorta di storia di test a biforcazione, del quale adesso vi parleremo.
Today is gonna be the day.
Valentina, sulla mappa che avete disegnato conflitti praticamente non ce ne sono, meglio, vengono subito risolti prendendo una direzione, seguendo una freccia.
Un diagramma, questo è un gioco. Esatto. Io la prima volta che ho visto una cosa del genere era per scegliere la lettura sotto l'ombrellone, quindi ti chiedeva di scegliere...
Qui sei molto più seri invece.
E qui l'abbiamo calati in una realtà un po' più seria, ma in realtà molto pratica anche in questo caso, insomma non si tratta di un ombrellone, bensì di un tetto, che può essere il tetto di una casa, oppure il tetto di un edificio adibito a produzioni industriali o artigianali, o a ufficio e quant'altro. E grazie alla consulenza dei nostri quasi tutti ingegneri, perché uno è fisico, che sono qua con noi oggi, siamo riusciti a creare un percorso con varie alternative,
con lo scopo di rendere come dire, più efficiente, anche energeticamente più redditizia la nostra casa. Allora, così scherzando all'inizio, abbiamo detto che Federico Noris è il tetto di questa potenziale casa. Perché il tetto è così importante per rendere efficiente una casa?
Beh, prima di tutto credo che sia perché rappresenta la barriera fra l'interno e le condizioni che vogliamo tenere all'interno e l'esterno, ma presenta anche il punto attraverso il quale possiamo sfruttare le risorse naturali che la natura ci dà, come il vento, la luce o il sole, e cercare di sfruttare al massimo queste potenzialità.
Beh, ieri sera casualmente, mentre mi parlavo, mi è venuta in mente questa cosa, leggevo un libro che non cito e che raccontava come le case in montagna una volta non avevano comignoli perché accendevano il fuoco e lasciavano che il fumo andasse tutto sotto il tetto e rimanesse dentro.
Sì, cioè fondamentalmente si cerca di sfruttare quelle che sono le potenzialità e di a trovare il giusto compromesso fra gli aspetti ambientali, e quindi cercare di non respirare il fumo e di non danneggiare i nostri polmoni, ma allo stesso tempo a trarre dei vantaggi energetici, quindi economici.
E su questo tetto, Valentina, qui si entrano un po' in conflitto, perlomeno in competizione, diciamo così, due tecnologie diverse che però si basano entrambe su un'unica fonte energetica, il sole.
Certo, intanto precisiamo che le soluzioni possibili sono sei in tutto quelle che abbiamo segnalato, grazie anche soprattutto alla precisione di Federico Noris. Sono il cool roof, che è un tetto rinfrangente che permette di rimbalzare, so che non è il termine tecnico, ma di rimbalzare i raggi del sole in modo da allontanare il calore, quindi tenere gli interni più freschi. Il tetto verde, quindi i giardini pensili. I lucernari, quindi le aperture che possono darci luce, sfruttare sia il calore, sì, è corretto, sia il calore che la luminosità. E poi invece qui entriamo in quel terreno che tu adesso anticipavi, che è quello del solare, cioè dell'energia del sole. Qui sì che potrebbero esserci delle concorrenze tra lo sfruttamento dell'energia solare per fare calore oppure invece per produrre energia elettrica.
Chi comincia? Il fotovoltaico o il solare termico?
Comincio io come fotovoltaico.
Perché ovviamente bisogna valutare quando convenga di più mettere sul tetto il solare termico oppure il pannello fotovoltaico.
Assolutamente sì, è pur sempre vero che anche la presenza di incentivi e l'incertezza da un punto di vista normativo cambia poi le carte in tavola.
Quindi anche, diciamo così, le norme legislative o gli incentivi legislativi pesano, insomma, la valutazione.
Certamente. Faccio l'esempio del fotovoltaico. Mentre una volta si tendeva a riempire quasi tutta la superficie del tetto perché poi si poteva utilizzare la rete, si può tuttora utilizzare la rete elettrica come batteria virtuale, in realtà adesso senza gli incentivi questo conviene molto meno o non conviene per nulla, quindi si tende soltanto ad installare il sufficiente per coprire i consumi elettrici all'interno della casa.
Il proprio fabbisogno.
Esatto.
Una volta invece si metteva l'energia in sovrappiù nella rete perché veniva pagata
per guadagnare bene. Di più, esatto. Chiaro. Mentre adesso c'è e ci deve essere almeno a livello residenziale un cambiamento di mentalità che passa dal guadagno al risparmio.
E quindi anche il rispetto per l'ambiente, se vogliamo dirlo in questi termini. Naturalmente, una tecnologia molto antica e già ben rodata è invece quella del solare termico, quello che, per tradurre in maniera molto banale, riscalda la nostra doccia.
Esatto, sì, diciamo il solare termico è quello, è la tecnologia un po' più adatta per esempio al residenziale, dove come dicevi tu i consumi di acqua calda sanitaria per la doccia sono elevati, e dove la tecnologia può essere usata per esempio in inverno anche per il riscaldamento, per coprire parte del riscaldamento. Invece forse è un po' meno adatta a soluzioni, ad applicazioni come quelle degli uffici, dove i consumi termici sono bassi, mentre i consumi elettrici per le stampanti, i computer, eccetera, eccetera, l'illuminazione sono molto elevati.
Integrazione tra queste due tecnologie voi la vedete come praticabile? Perché una volta si intendeva se faccio l'uno non faccio l'altro. Già David Moser ci diceva che adesso si tende a restringere un po' la superficie, no? Quindi si può anche ipotizzare il fatto che faccio girare il mio computer con l'energia solare, ma magari mi scaldo anche l'acqua con quest'altra tecnologia.
Ma in realtà ci sono dei moduli integrati, dove entrambe le tecnologie vengono già duplici, che integrano sia la produzione elettrica che produzione di calore. Chiaro che da questo punto di vista il collega Federizzi può dire qualche parolina in più. Il calore che si riesce, le temperature che si riescono a raggiungere con questi moduli non sono elevatissime, quindi poi l'utilizzo dell'acqua calda è limitato.
Ovviamente più grande l'impianto, maggiore la temperatura in teoria. Dice Roberto Federizzi?
Diciamo che non è proprio esattamente lineare la questione, però può essere detto anche così. Diciamo che a parte lo scherzo che abbiamo voluto fare sulla pagina centrale, non esistono dei conflitti se vogliamo, se guardiamo al problema da un punto di vista dell'integrazione, come dicevi tu, nel senso che, tanto per fare un esempio, oltre al solare, quello che studiamo noi sono gli impianti termici, e in particolare gli impianti termici che utilizzano pompe di calore e chiller. Pompe di calore per riscaldare, in parte usano l'energia, possono usare l'energia solare, in parte però usano energia elettrica. E di conseguenza avere un impianto che utilizza il solare termico da una parte, ma anche il fotovoltaico dall'altra, ovviamente aiuta, e quindi il conflitto di fatto non c'è se si guarda ancora una volta il problema.
Diciamo che la complessità che emerge in questo senso già dal nostro diagramma, dal nostro piccolo percorso, è già emersa in parte anche qua, cioè la questione che voi citavate, quella dell'utilizzo, che se ne fa anche della destinazione finale, quindi per esempio per gli uffici forse non è così adatto una tipologia di impianto, perché le esigenze sono diverse. E c'è anche un altro fattore sul quale Federico Noris ha insistito tanto quando raccoglievamo informazioni, che è questo, cioè non è soltanto una questione di produzione di energia o di calore, ma anche una questione di comfort di chi all'interno di questi edifici si trova ad operare.
Sì, cioè fondamentalmente dobbiamo tenere presente che cerchiamo di stare nei edifici per migliorare le condizioni o per avere un ambiente confortevole. Quindi quello che riguarda principalmente il comfort visivo, quindi il fatto di avere un collegamento con l'esterno, è comunque un fattore importante, quindi qui rientra nel discorso dei lucernai, quindi forse in questa ottica c'è un conflitto fra utilizzare il tetto per produrre energia piuttosto che per utilizzare la luce naturale, quindi produrre un comfort visivo migliore all'interno degli spazi.
E qui la mediazione, magari in questo caso dell'architetto e dell'ingegnere, possono fare la loro parte. Non so se voi avete a che fare direttamente, essendo in un istituto di ricerca, con poi quelli che sono i committenti, no? E se perlomeno quello che vi riferiscono, coloro che costruiscono una casa sono disposti a investire un po' di più all'inizio, per tenendo conto delle ultime novità tecnologiche, poi sono sempre le ultime e magari dopo 2 anni diventano le penultime, insomma quanta gente è disposta a scommettere su questa strada?
Ma in realtà dipende moltissimo dal ritorno di investimento.
Quindi l'aspetto economico è
l'aspetto economico. Poi c'è da dire che di edifici nuovi non se ne vedono molti in giro, forse si può parlare piuttosto di ristrutturazione edilizia. E da quel punto di vista, in Italia, grazie anche alle detrazioni fiscali, le tecnologie che finora abbiamo menzionato rientrano quasi tutte in tempi relativamente brevi dall'investimento iniziale.
Quindi è conveniente tuttora, insomma, ristrutturare con questa attenzione?
Ma è conveniente per vari motivi, non soltanto per motivi economici, anche per il fatto stesso di poter utilizzare direttamente in loco l'energia che si produce, sia termica che elettrica. E perché no, soprattutto perché anche una certa attenzione alle tematiche ambientali può fare il suo dare il piccolo contributo.
David Mose, peraltro voi avete appena anche presentato i risultati di uno studio che dimostra che il potenziale, adesso riguardo il fotovoltaico in modo specifico, per quanto riguarda la nostra provincia è ancora sfruttabile, ancora ampio.
Intanto ti ringrazio della pubblicità, dello spazio che ci dai. Assolutamente sì, meno un paio di mesi fa abbiamo presentato questi risultati. Il tutto si lega alla strategia energetica della provincia, il Climaland, che dà degli obiettivi strategici fino al 2050, e dove effettivamente è stato fatto uno sforzo encomiabile sul quantificare quanto fotovoltaico dovrebbe essere installato nel 2020 e nel 2050. Il contributo che abbiamo voluto dare noi era duplice. Il primo era quello di verificare la bontà di queste cifre fornite nel Climaland, e il secondo era quello anche di fornire le tempistiche, se effettivamente questi valori possono essere raggiunti. E c'è da dire che il potenziale è molto alto e che in Alto Adige si possono raggiungere i traguardi che nel Climaland sono prefissati, che sono quelli di coprire con il 90% tutti i consumi energetici all'interno della provincia per il 2050.
Insomma, mancano una trentina d'anni, 35 anni, iniziamo perlomeno. Lavoro per voi ce n'è, su questo è poco ma sicuro. Peraltro l'Istituto per le Energie Rinnovabili ha anche licenziato uno studio, il PAES, giusto Valentina, lo dico bene, che è il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile di Bolzano, commissionato al Comune a voi, e che voi sintetizzate in 9 domande, 9 risposte.
9 domande, 9 risposte, e tra queste misure, allora, si tratta innanzitutto di un'analisi dei consumi, però forse chiediamo meglio ai colleghi, dei consumi della cittadinanza di Bolzano, con particolare attenzione a quelle che sono le emissioni, e si è arrivati a calcolare, con alcune naturalmente specifiche rispetto agli spazi che sono stati presi in considerazione, ma poi soprattutto sulla base di questo dato, cioè la produzione media ogni anno di 5,2 tonnellate a testa di anidride carbonica, senza considerare la zona di Bolzano Sud e dell'autostrada, a proporre delle misure per ridurre queste emissioni. Roberto Fedrizzi.
Sì, diciamo, il PAES è appunto questo piano strategico che il comune, una serie di comuni in Italia e in Europa stanno sviluppando. Bolzano è uno dei capofila da qualche anno, nel quale da una parte si analizzano i consumi energetici per il riscaldamento, i trasporti, i consumi elettrici nelle diverse applicazioni della città, e dall'altra parte si propongono una serie di misure per ridurre questi consumi da attuare nel corso del tempo. Tra queste misure ovviamente ci sono quelle classiche applicate agli edifici residenziali, come l'isolamento, la sostituzione delle finestre piuttosto che la sostituzione delle caldaie, ma ci sono anche piani di sviluppo del traffico cittadino, piuttosto che una serie di altre misure che sono utili a ridurre le emissioni di CO2.
Forse vale la pena anche collegare questi piani di azione per l'energia sostenibile a un progetto che è partito da pochi giorni, che si chiama Sinfonia. L'obiettivo finale è appunto quello di rendere Bolzano una città intelligente, mettendo assieme tutti gli attori.
Che detta così è veramente brutale, ma
lo diciamo in inglese, ma trovo il termine abbastanza inflazionato.
Ha ragione.
E metta assieme tutti gli attori locali che si occupano di energia,
in modo tale da creare, insomma, quella concordia che dicevamo prima, e che possa, si dice sinergia, no? Mettere insieme le energie, e che possa quindi rendere minori gli sprechi e ottimizzare quelle che sono le risorse. Certo, pensare che ciascuno di noi qui, 5 presenti in questo studio, produce a testa 5.200 kg di CO2 ogni anno, fa oggettivamente un po' impressione. Allora, noi invitiamo veramente a fare questo test. Si parte con la domanda: che edificio è, lavorativo o residenziale? Dopodiché ci sono tutti i bivi che ti portano a dire se è un ufficio, se è una zona artigianale, se il tuo tetto è accessibile oppure no, se spesso c'è il sole oppure no su questo tetto, insomma tutta una serie di domande e risposte multiple che poi conducono ad un profilo che può essere in qualche modo applicato naturalmente a quella che è la propria situazione personale.
Ma e tu sul tetto di casa tua hai provato a farlo?
C'è una querela in corso nel nostro condominio perché anche il condominio è forse il luogo per eccellenza dei conflitti. Allora noi ringraziamo David Moser, che dei tre è il fisico, diciamo bene, ringrazio anche Roberto Fedrizzi di essere stato con noi insieme con Federico Noris, che insieme lavorano all'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'Eura, che insieme con Valentina Bergonzi hanno fatto questa bellissima mappa sulla scelta di come arredare, diciamo così, il proprio tetto. Grazie di essere stati con noi.
Grazie,
e
grazie
noi
a voi.
Proseguiamo questa trasmissione di Zeppelin andando in chiusura in Brasile, non per i mondiali, anzi sì, anche per i mondiali, che sono anche questo tema non solo di un articolo di Accademia, ma anche del prossimo e ultimo Science Café.
In volta da mesa, longe do quintal, a vida começa no ponto final. Eles têm certeza do bem e do mal, falam com franqueza do bem e do mal. Creem na existência do bem e do mal, o florão da América, o bem e o mal. Só dizem o que dizem, o bem e o mal. Alegres ou tristes, são todos felizes durante o Natal.
Bene, il male, forse il conflitto per eccellenza, quello che ci sta cantando Caetano Veloso. Ve l'avevamo detto che saremmo andati in Brasile, non vi racconteremo le cronache del mondiale naturalmente, ma vi racconteremo la cronaca intorno al mondiale, di quello che il mondiale di calcio cerca un po' di mettere ai margini, ma che è uno dei temi conflittuali molto forti che ruota intorno a questa competizione, ed è una questione che ha molto a che fare con uno degli istituti che compongono l'Eura, che si occupa appunto una volta di più
dei diritti delle minoranze.
Abbiamo parlato per l'Ucraina, ma adesso lo facciamo per il Brasile insieme con Alexandra Tomaselli. Buongiorno Alexandra, ben
buongiorno.
Ritrovata.
Buongiorno. Grazie.
Allora, avete scelto, Valentina, per questo vostro numero quella foto meravigliosa, un po' cruenta però, un po' bellicosa, devo dirlo, comunque, di un indigeno, grazie Alexandra, disteso a terra di fronte ad uno schieramento di forze molto più moderne e che oppone allo schieramento di forze moderne della polizia il proprio arco e le proprie frecce. Ma la cosa che colpisce è la posizione arcaica che assume quest'uomo per far capire il proprio dissenso. Alexandra.
Beh sì, stiamo parlando, nella foto se ne vede uno, ma sono stati almeno 3.000 gli indigeni che hanno protestato, soprattutto quest'anno. In realtà le proteste risalgono fin dal 2011, insomma. Sì, la foto è simbolica, insomma, ovviamente quest'arco non può nulla contro, insomma, l'avanzata della polizia alquanto minacciosa. Poi appunto hanno usato anche gas e lacrimogeni. YouTube è pieno, o altri anche comunque, in internet si trovano molti video su come tutte le manifestazioni, non solo quelli degli indigeni, siano state represse in maniera molto violenta da parte del governo brasiliano. E la stessa FIFA purtroppo ha anche detto: noi non vogliamo nessuna manifestazione negli stadi e neanche fuori dagli stadi, insomma, quindi
separando completamente, insomma, l'aspetto della vita che c'è fuori dagli stadi da quella che c'è dentro.
È meno bellicosa nell'aspetto, ma è altrettanto simbolica e forte invece nella comunicazione. L'altra immagine, che a pagina 20 rappresenta l'articolo che Alexandra ha scritto per Accademia 66, si tratta di un'altra figura indigena, questa volta con un copricapo tradizionale e con un giubbino con una zip chiusa che chiude sopra una t-shirt, sotto la quale però si intravede uno slogan. Alexandra, ci racconti la storia di questo ragazzo, dove si trova? È rappresentato di fianco alla Coppa del Mondo, quella che verrà poi consegnata ai vincitori di questi mondiali.
Sì, questa foto è stata scattata a Londra a marzo e questo ragazzo probabilmente è Guarani, ma adesso non vorrei sbagliare. Guarani è uno dei popoli maggiori, insomma, in termini numerici dei 240 che almeno vivono in Brasile. Aveva viaggiato fino alla capitale, insomma, della Gran Bretagna per protestare a fianco alla Coppa. La maglietta ha uno slogan chiaro che è: Brasile, ferma la tua... perché mi viene
la
in inglese
la distruzione degli indigeni.
Sì, sì, chiedo scusa, il Brazil stop destroying Indians, perché appunto voleva essere un messaggio chiaro anche in inglese. E sia la FIFA sia la Coca-Cola, che è sponsor appunto di questi giochi mondiali, gli hanno imposto di tirare sulla zip della giacca, quindi non mostrare la maglietta che nella foto solamente si intravede.
Dicevi 240 sono almeno i popoli indigeni che vivono in Brasile, quindi una cifra altissima, anche se giustamente Alexandra Tomaselli ha detto numericamente per quanto riguardava l'importanza, no? Tutti i 240, anche fossero poche persone, sono tutti egualmente importanti. Nell'articolo viene citato il caso di alcune popolazioni che scelgono l'isolamento, che rimangono nel loro ambiente e che tutto sommato hanno rinunciato al contatto con quella che noi chiamiamo la nostra civiltà moderna. Questa è una questione aperta, perché questo isolamento è anche fonte di debolezza anche dal punto di vista organico, biologico.
Indubbiamente. Allora, in Brasile è a casa di almeno 80 popoli che vivono in isolamento volontario. Si stima che ce ne siano appena un centinaio, gli altri 20 sono probabilmente nella parte amazzonica del Perù. Sì, sono estremamente vulnerabili alle malattie appunto più gravi, come l'epatite A, B e C, quindi insomma alcune anche gravi, insomma, per gli europei o gli occidentali, e altri anche semplicemente più banali. Ovviamente il contatto, nel momento in cui si viene in contatto, il contatto può essere estremamente pericoloso proprio per questo contagio, che può portare alla morte. Nell'articolo ho riportato un po' la triste storia degli Yanomami degli anni 70. In questi giorni ne leggevo un'altra ancora più triste, di cui dei Panarà, di cui sono rimaste solamente 69 persone. E tutti questi popoli, ne avevamo parlato anche lo scorso anno quando avevamo fatto poi la serata con l'organizzazione sui popoli minacciati. E la questione riguarda chi arriva prima. Se chi arriva prima sia un'impresa, sia che abbia la concessione governativa o non ce l'abbia, comunque porterà le malattie. E ora ci si sta chiedendo, forse vale la pena arrivare prima con ONG, programmi sanitari eccetera, per preparare anche questi popoli ad un eventuale contatto, anche perché non tutti non sono esattamente mai stati contattati. Alcuni sono entrati in contatto con l'uomo bianco magari all'inizio della colonizzazione, dell'esplorazione della foresta, e hanno rifiutato anche il nostro modo di vivere,
e quindi si sono ritirati, diciamo così, in queste isole che sono sempre meno isolate, pure all'interno della gigantesca foresta amazzonica.
Quali sono però i rimproveri che vengono fatti agli organizzatori dei mondiali?
Beh, la FIFA non ha assolutamente menzionato i popoli indigeni sul loro sito web, quindi li ha totalmente silenziati e non ne ha dato assolutamente divulgazione. C'è anche questa pubblicità che è stata fatta di nuovo dalla Coca-Cola su una persona con un copricapo tradizionale, tra l'altro nordamericano, quindi non esattamente amazzonico, con una Coca-Cola in mano: benvenuti in Brasile ai giochi dei mondiali, quando appena appunto sul sito della FIFA non si sono neanche menzionati l'esistenza di tutta questa ricchezza culturale.
Però chiaramente le leggi del marketing spesso vanno in direzioni che ovviamente non tengono conto di tante altre sfumature. Quello che è certo è che appunto dentro e intorno a questi grandi eventi si discute se siano platee per sensibilizzare o no, e se si discute se queste occasioni portino effettivamente informazioni sulle questioni delicate che stiamo affrontando, oppure in realtà siano occasioni per fare quasi più confusione. Voi, Alexandra Tomaselli, come la vedete la questione?
Ma io
sono platee utili per la causa delle minoranze, in un caso specifico, o no?
Ma io sono convinta che comunque il fatto che i mondiali siano stati fatti in Brasile ha dato sicuramente visibilità ulteriore alle problematiche di questo paese. Tuttavia ritengo che le spese dovrebbero essere state sia razionalizzate meglio, i lavori si possono sempre organizzare meglio. Non si tratta anche solo degli indigeni, ma parliamo di 170.000 persone solamente a Rio che sono state sfollate per la costruzione degli stadi, rifare le strade, in alcuni casi sono tornate, in altri casi... Ma parliamo anche della voragine, tutti preoccupati per la partita Uruguay-Italia, 9 persone sono morte nella voragine, qualcuno ha detto qualcosa sui media italiani, quindi sicuramente nel momento in cui si è deciso di fare i mondiali in Brasile, i brasiliani hanno detto va bene, allora alziamo la voce, facciamoci sentire.
E la questione ovviamente è molto aperta, se ne discuterà mercoledì prossimo con Alexandra Tomaselli e anche con Eddie da Silva, che è un economista e un blogger, e con Volkan Gresh, che lavora nel reparto proprio media della FIFA, per cui insomma tutte le voci saranno rappresentate in questa serata di Science Café che si svolgerà mercoledì prossimo alle 20:30 sulla terrazza dell'Eurac, diciamo bene, alla quale naturalmente parteciperà anche Alexandra, che racconta Tomaselli, che ringraziamo, ricercatrice naturalmente per l'Istituto per le minoranze che lavora all'Eurac di Bolzano. Noi siamo arrivati davvero quasi alla conclusione di questa puntata di oggi, Valentina, e chiudiamo con un brano musicale da Glück ist ein Vogel. Questa è una vecchia canzone viennese che questa sera alle 20:30 potremo riascoltare a Castel Roncolo nella serie degli incontri musicali, delle feste musicali organizzate dal Südtiroler Kulturinstitut appunto in quella cornice interessante, in un ambito che ha voluto porre al centro l'idea dei riflessi, e questo concerto con Erwin Steinhauer e con gli EE Concert Schrammel, sono questi che stiamo ascoltando, si terrà questa sera alle 20:30. Il numero 66 di Accademia invece è richiedibile a voi, al vostro
certo,
sito.
Certo, naturalmente si può richiedere con una mail a press@eurac.edu, si può ritirare anche una copia direttamente alla ricezione, si trova in tutte le principali biblioteche, o altrimenti basta anche un colpo di telefono, ci si può abbonare, ricordo, gratuitamente.
Io ringrazio ancora Alexandra Tomaselli di essere stata qui con noi, ultima voce degli ricercatori Eura che abbiamo raccolto qui intorno al tavolo. Grazie molto a Valentina Bergonzi.
A voi.
Saluto al di là del vetro Daniel Chizzali e Federica Luciano, che ha raggiunto i nostri ospiti telefonici. In realtà oggi solo uno era al telefono da lontano e non qui in studio con noi. Grazie anche ad Alessandra che è al di là del vetro e che fa parte insomma del gruppo di persone che stanno dietro a questa trasmissione. Da Paolo Mazzucato un saluto e un appuntamento con Zeppelin a giovedì prossimo. Intanto ascoltiamoci poi l'atmosfera viennese. Ciao ancora.
Nicht geschaut und nur gelacht und nix gepfiffen und glaubt, es kann eh nix passieren. Vom Lehm überhaupt nix begriffen, kein Gefühl, kein Herz, kein Hirn. Die Rosen, die Zaus für mich blüht hat, die hab ich nicht gesehen, nicht beacht. Und weil sie kein Lieb von mir gespürt hat, ist plötzlich verwölbt über die Nacht.
Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani alle ore 15.
Dicono che il cibo sia ottimo.
Davvero?
Sì, bellissimo.
Certe cose possono intromettersi nei vostri momenti insieme, come la disfunzione erettile.
Cosa, tesoro?
Dicevo, sei bellissimo.
O il bisogno di andare al bagno più spesso o con urgenza. Segnali di un ingrossamento della prostata chiamato IPB. Far finta di niente non è la soluzione. Parlane col tuo medico. Potrà consigliarti varie opzioni di trattamento.
Sei bellissima.
Sarai felice di essertene liberato. Visita uomoesalute.it. Campagna promossa da Eli Lilly Italia S.p.A. con il patrocinio di CUC ICAMS.
Quest'estate, ma...